going on? Cosa succede? Chiede Marvin Gaye. Beh, come ogni mercoledì alle 7 c'è Voci al Volo. Sigla.
Voci al Volo. Voci al Volo. Il volontariato come non lo avete mai sentito.
Voci al Volo, il volontariato come non lo avete mai sentito, è il nostro spazio su Radio Dolomiti insieme a Non Profit Network CSV Trentino per raccontare di volontariato, sì, ma ovviamente prendendo delle, un sacco di tangenti, ma non quelle nelle nostre tasche, tangenti strade, tangenti che arrivano ad argomenti ogni settimana differenti tra loro. E lo facciamo insieme a degli ospiti qui in studio con noi, ce ne sono di nuovi questa settimana e direi subito di dare il benvenuto ad Andreas Fernandez, che come sempre l'ospite consueto che ci fa da co-conduzione in questo spazio. Ciao Andreas, benvenuto.
Ciao Michelangelo, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, accanto a te ci sono due ospiti questa sera per una puntata che già lo diciamo ha un titolo che non lascia spazio troppo disambiguazione, come si dice? Misunderstandings, viene la parola in inglese.
Beh, dipende, conduce, poi vedremo che riusciamo
a cambiare idea.
Sì, vediamo.
Cogito ergo integro insieme a Duccio Canestrini, antropologo, benvenuto Duccio.
Grazie. Buonasera.
E buonasera anche a Mattia Civico, presidente Associazione Culturale Demo.
Esattamente, ciao, buonasera.
Ciao, ciao Mattia, ben trovato.
E naturalmente ex consigliere provinciale.
Ed ex consigliere provinciale. Andreas, partiamo da questo titolo, ovviamente, tematica che non so come che aggettivo vogliamo dargli, però insomma basta aprire le pagine di qualsiasi giornale nel nostro paese e credo che qualcosa a proposito di integrazione si trova scritto.
Però se partiamo dal titolo dobbiamo partire da Cartesio. Vabbè, la certezza indubitabile che l'uomo di se stesso come essere pensante. Ecco. Quindi se è un essere pensante integra, no? Da un certo punto di vista. E questo è il giochino, nel senso che dobbiamo fare proprio delle valutazioni anche abbastanza dirette. Cosa significa integrare oggi, fare integrazione e perché comunque deve essere intesa come un'azione importante per la comunità? Noi vogliamo parlare di questo stasera, affrontiamo il tema naturalmente in modo libero, cercando però anche di capire pro e contro rispetto a questa tematica, perché giustamente Duccio, poi magari diamo la parola, prima diceva magari ci troviamo qua stasera però che la pensiamo tutti allo stesso modo, quando la società là fuori, tante persone invece probabilmente pensano che l'integrazione sia qualcosa da mettere in secondo piano o comunque
non
considerare più di tanto o addirittura da limitare la possibilità alle persone di integrarsi anche. Quindi ecco, questo è un po' il tema. Duccio, così partiamo a bomba, come la vedi questo titolo, come lo vedi?
Cogito ergo integro, ma sembra uno scioglilingua, è difficile pronunciarlo.
Se è l'R moscia sei fregato.
Ma come la vedo? Vedo che viviamo un'epoca strana, no? In cui istituzioni, il nostro governo stesso sembra che si muova all'insegna di un cogito ergo disintegro. E sull'integrazione magari abbiamo modo di parlare anche più avanti o di far girare il nostro discorso, perché lo stesso concetto di integrazione può essere non lo so, messo un pochino alla griglia, no? Che cosa vuol dire integrare le persone? Nasce contro un'idea di assimilazione
che è un modello europeo che usano altri paesi,
anche
no?
più vecchio, più costrittivo, più violento. L'integrazione dovrebbe essere insomma qualche cosa insomma anche di pacifico, di dialogato, visto che oggi parleremo anche di culture, ma l'ideale e sarebbe già avere una società multiculturale e pacifica, che dopo accada l'integrazione e l'interculturalità, beh, tanto di guadagnato, va benissimo, però nel rispetto delle differenze, ecco.
Nel tuo intervento all'inizio hai parlato del governo che disintegra.
Sì.
Mattia ha governato, un governo locale comunque, diciamo. Ecco, tu questa provocazione un po', come una provocazione fino a un certo punto, come la metabolizzi, ecco?
Beh, non tutti i governi disintegrano, intanto alcuni hanno anche lavorato per favorire, facilitare, accompagnare percorsi di incontro e di integrazione. Anche a me piace, se ci fermiamo un attimo sul termine integrazione, perché secondo me può essere, diciamo, il luogo, questa parola, dove capiamo perché abbiamo delle difficoltà in questo momento. Quando io integro qualcosa vuol dire che c'è un nucleo preesistente in cui io inserisco, integro, quasi forzo, no? Introduco a forza un elemento esterno.
Esatto, c'è questo valore coercitivo.
E questo è quello che, diciamo, suscita una resistenza così ampia e diffusa. Se invece diciamo l'integrazione, il processo di integrazione avesse un momento precedente, cioè se il nucleo preesistente si chiedesse cosa c'è fuori, vado incontro a quello che c'è fuori, ecco che allora l'integrazione sarebbe un processo forse più morbido, sarebbe semplicemente un incontro suscitato da un venirsi incontro. Le persone che, adesso fuori di metafora, insomma fuori dalla complicazione di questa prima parte, insomma, ma le persone che qui vengono esistono anche prima della loro comparsa.
Certo.
Sono i superstiti di un percorso e di una vita che esiste anche fuori dai nostri confini nazionali. Domanda: a noi ce ne frega qualcosa di queste persone? Risposta: mediamente no. Ed è evidente che l'integrazione allora è un problema se vivo disinteressato rispetto a quello che c'è fuori.
Ma è legittimo vivere così?
È legittimo? Bah, insomma, è, più che legittimo, io mi chiederei: è un bel vivere questo? Adesso io augurerei, dico così, sto nella mia sfera, sì, auguro ai miei figli di non vivere così, di non vivere chiuso in un confine da difendere, alimentando la curiosità rispetto a quello che c'è fuori.
Hai detto bene, secondo me la parola è proprio curiosità, no? C'è una caratteristica umana che ci rende intelligenti e che è frutto di una lunga evoluzione. La chiusura non porta da nessuna parte, a parte che è anacronistica, perché noi stiamo a parlare della nostra piccola realtà, ma il mondo è vasto, ci sono grandi processi di migrazione, di globalizzazione, di integrazione anche in corso, e voglio dire, stiamo quasi combattendo una battaglia di retroguardia, no? Perché poi forse quella di avanguardia, torno a bomba, è quella relativa alla discussione appunto su questo termine di nuovo integrazione, perché adesso io la butto lì, poi mi direte voi cosa ne pensate, però
chi dice Michelangelo che la che ti ascolta.
Secondo me esiste anche un diritto a non integrarsi. È una cosa di cui non si parla quasi mai, questo, no? Però io ho girato diverse...
Ah, basta andare nei quartieri turchi, comunità, in Germania? Dove non
infatti, tu li conosci. E io ho girato magari piccole Italie, Little Italy, negli Stati Uniti, e ho visto che gli italiani non si sono integrati. Leggono il Corriere della Sera, fumavano sigarette nazionali, e a mangiare spaghetti, voglio dire, sì, sono costretti ad avere una relazione con l'altro, cioè con questa comunità ospitante, però non è che ci sia un'integrazione nel senso appunto né nel senso dell'assimilazione e neppure del rendersi uguali e a volte neppure dialoganti. E questa cosa delle lingue secondo me è molto importante, no? Mattia, penso che tu potrai dirci qualcosa.
Poi ci arriviamo alla questione delle lingue.
Infatti sulla questione delle lingue andremo a parare fra poco, fra pochissimo, perché dobbiamo fare una brevissima pausa. Torniamo però perché questo diritto a non integrarsi può effettivamente dare spazio a ulteriori curiosità, sempre che se ne abbiano di curiosità. Facciamo una pausa.
Voci al volo. Voci al volo. Radio Dolomiti. Voci al volo.
Conditionally, parte canzone abbastanza difficile da pronunciare, però incondizionatamente. Allora, è una parola in qualche modo che possiamo riprendere anche per pensare anche a un percorso storico che un paese come l'Italia ha fatto, l'incondizionatamente accogliere senza una precisa magari regolamentazione. Questo è quello che si pensa sia successo negli anni passati. Guardando al 2019 però si può aprire una pagina qualsiasi, come accennavamo prima all'inizio della puntata, il giornale trentino di martedì 15 gennaio, decreto sicurezza. Tra le altre cose, taglia all'accoglienza 140 disoccupati. E qui si parla di quello che è successo, si fanno dei nomi, residenza Fersina, le stime della provincia, adesso ci sono un sacco di i budget vari, che i fondi che non ci sono più, ecco. Partiamo dal fatto, no? Andreas e chiaramente Mattia e Duccio che siete qui oggi. In questo senso è l'ennesimo forse muro che si erge o è effettivamente la sicurezza di cui abbiamo bisogno?
Io lascio la parola a Mattia, eccoci, tranquillo. Qui. È il muro, cioè c'è un muro e non riusciamo più a parlare.
C'è anche un muro qui, fisicamente c'è un vetro.
Io lascio la parola a Mattia, dico solo una cosa. Per affrontare questo tema, chi ci ascolta deve sapere che ci sono tanti professionisti che si occupano di servizi nel sociale, servizi anche legati ai migranti, e che hanno studiato, hanno lavorato, hanno fatto esperienza, e c'è anche tutta una parte di volontariato che collabora.
Chiaro.
E che addirittura, diciamo, sono come dire, i precursori rispetto alla costruzione di questi servizi storicamente, eccetera. Queste due cose sono importanti da dire, perché magari la gente a casa non sa che ci sono tanti figli di trentini che lavorano non solo nelle case di riposo, ma lavorano anche con i migranti, lavorano con i senza dimora, con i barboni. E è un lavoro per cui bisogna essere preparati. Ecco, faccio solo questa piccola, certo, questo piccolo inciso, Mattia.
No, ma giustissimo. Fino a poco tempo fa eravamo, diciamo, in un contesto in cui le persone che il Ministero degli Interni, per capirci, mandava sul nostro territorio secondo quote prefissate, venivano accolte da un sistema ordinato a livello provinciale, in cui il sistema della cooperazione, dell'associazionismo e del volontariato collaboravano a che pro? Al fine di facilitare quella che prima abbiamo definito integrazione, cioè facilitare un incontro pacifico, costruttivo, basato sul reciproco rispetto, sulla reciproca conoscenza. Questo non avviene solo sulla base della buona volontà delle persone, no? Non basta fare un appello alla buona educazione delle persone che vengono qui, ci vuole professionalità, ci vuole intelligenza, ci vuole volontà concreta, di accompagnare questi percorsi, e quindi ci vuole anche una certa professionalità.
Dovrebbe essere, scusami, un servizio pubblico questo, no?
È certamente un servizio pubblico, perché persone integrate o non integrate fanno la differenza rispetto alla qualità di vita di tutti quanti.
Certo.
Se io voglio una qualità di vita alta, avrò bisogno di persone integrate, persone in un rapporto pacifico, senza conflittualità all'interno della comunità.
Che parlano la mia lingua.
Che parlano la lingua, che lavorano, che sono interessate a questo incontro, che capiscono qual è il codice e quali sono le regole della buona convivenza, che sono diverse ad ogni latitudine di questo mondo.
Facciano aspettare troppo nelle file magari agli uffici pubblici, perché non riescono a parlare con la persona che c'è di là, anche perché
allora
c'è anche questo.
Una buona integrazione conviene assolutamente a tutti, e per fare una buona integrazione ci vuole un investimento pubblico che garantisca che questa buona integrazione sia tale, partendo dalla base, la conoscenza della lingua. Perché senza conoscenza della lingua non c'è un incontro, non c'è la possibilità, banalmente, di spiegare quali sono le norme, le buone condotte che noi qui pretendiamo che le persone evidentemente rispettino. Insomma, ecco. Quindi togliere l'insegnamento dell'italiano, ma io penso anche sinceramente...
Non abbiamo detto per l'antecedente, cioè il decreto sicurezza di Salvini, così la taglio giù, toglie la possibilità di insegnare l'italiano agli stranieri, vabbè, che poi hanno un certo status, però insomma...
Sì, sulla fase dell'accoglienza straordinaria
è
più complicato, però sostanzialmente una buona fetta delle persone straniere che sono qui presenti sul nostro territorio non hanno più la possibilità di avere un insegnamento dell'italiano fornito da professionisti. Rimane il ricchissimo mondo del volontariato che si sta coordinando, che si sta attivando, ed è preziosissima questa cosa qui, assolutamente, fa anche un po' da tampone, no? a questo abbandono, perché è un abbandono da parte della comunità e dell'ente pubblico che interpreta la comunità il non finanziamento di queste misure, questo è il dato. Io ho una domanda: siamo più poveri o siamo più ricchi senza questo intervento puntuale sulla conoscenza dell'italiano? Io credo che siamo più poveri, più insicuri e tutti più fragili, non solo i migranti. Voglio dire, è una forma di protezione anche nostra il fatto che sappiano l'italiano, o no?
Lucio? Certo, sì, non è neanche soltanto un problema linguistico, è un problema culturale in generale. Siamo più poveri se ci parliamo soltanto tra di noi, no? La nostra tanto decantata identità è frutto di una storia millenaria di contaminazioni, no? di convivenze, di sovrapposizioni culturali, di dialogo. No? Io faccio sempre l'esempio di una pubblicità che ho visto della compagnia di volo Emirates, degli Emirati Arabi, no? E con la fotografia delle hostess di tutti i colori praticamente. Loro si vantano di avere uno staff che proviene da 100 paesi diversi, Emirates. E lo fanno proprio con orgoglio, nel senso che questa diversità etnica e anche linguistica, chiaramente, è una ricchezza, è il punto di forza, è proprio la loro ricchezza, perché... Ma questo ormai l'hanno capito anche gli imprenditori nel mondo delle aziende, cioè quando tu hai persone diverse che affrontano determinati problemi, saltano sempre fuori delle soluzioni inopinate, no? Impreviste, perché le persone pensano anche in modo diverso, oltre che parlare lingue diverse. Quindi la diversità, ovviamente lo dico da antropologo, no? non da politico, ha un valore enorme di per sé. Dovrebbe essere conservata e foraggiata,
è preziosa.
È preziosa.
definisce anche le identità, no? Cioè, definisce anche la mia identità, la tua diversità in qualche modo.
Ma certo, nessuno costruisce un'identità se non c'è un confronto con la diversità.
Certo. E paradossalmente però noi questa identità adesso, una grande porzione della popolazione, la vuole difendere a tutti i costi da un certo punto di vista, creando... perché lo è diventato un nemico, se
sì,
vogliamo,
ma
no?
è un malinteso senso di appartenenza, questo,
ecco,
no?
Perché
io sento tante volte o leggo sui social, no, queste frasi fatte, no, prendeteveli a casa vostra, queste cose, no, questi slogan,
aiutiamoli a casa loro,
esatto, tutte,
prima gli italiani.
E allora tutte le volte io mi penso, ma allora questa casa di cosa stiamo parlando? Cioè della casa di muri e mattoni? Ma no, nessuno è obbligato a convivere con siriani, pakistani o cinesi dentro la propria casa, quindi escludiamo la casa di mattoni. Se invece noi per casa metaforicamente intendiamo il nostro territorio, beh, questa è casa nostra, voglio dire, è casa mia anche. Certo che accogliamo queste persone sul territorio comune, no? A cui apparteniamo. Non è soltanto delle persone inospitali, il Trentino nella fattispecie, è anche mio, anch'io sono trentino, cioè è casa mia.
Ma certo, se la maggioranza non vuole accoglierli? Come è successo fondamentalmente, considerando anche i risultati delle elezioni, la politica di oggi, questo è il tema.
Ma io non sono così sicuro che sia la maggioranza, sinceramente. Cioè, io continuo a vedere straordinari gesti di ospitalità, di solidarietà, di amicizia, di anche disinteressata, di disponibilità all'ascolto, nelle persone, nelle persone comuni, al di là poi delle scelte o delle politiche o del voto che c'è stato. Io non riesco a essere così pessimista.
Mi viene in mente una frase altrettanto fatta, che può essere: però qualcuno i voti gliel'avrà pure dati, no? Ecco, e su questo dobbiamo fare una piccola pausa e poi tornerei a un argomento e a un'altra domanda che prima mi è venuta sentendo Mattia, che diceva si tolgono figure che sono dei professionisti in buona sostanza al welfare, e di contro il mondo del volontariato si organizza in sé per sostituire. Quindi alla fine il risultato, mi viene da pensare, più o meno si arriverà comunque ad avere un risultato, ma come sarà questo risultato? E tra poco vediamo se si parla bene l'italiano tutti quanti.
Voci al volo, voci al Radio Dolomiti, voci al volo.
Vieni via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, 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 good life, my baby, wonderful.
La Cruz con Via con me su Radio Dolomiti, ancora un ben trovati anche agli amici che ci ascoltano in replica alla domenica pomeriggio. Cogito Ergo Integro, puntata di questa sera, insieme a Duccio Canestrini, Mattia Civico, Andreas Fernandez in studio. Vorrei chiudere quello che abbiamo accennato prima, o meglio, per chi si è messo in ascolto ora, forse è un po' lunga da spiegare tutta, però la professionalità del welfare, nella fattispecie per l'insegnamento della lingua italiana, quanto effettivamente, uno, è importante, due, quanto può essere in qualche modo sostituita,
se, dal volontariato,
se può essere sostituita dal volontariato, che comunque si sta riorganizzando, perché, come ha detto Duccio, effettivamente nella comunità ci sono parecchie persone, parecchi gruppi, parecchio movimento per integrare comunque sia. Quindi Mattia, a partire con te.
Il volontariato sta svolgendo una funzione importantissima, che intanto è quella di garantire vicinanza comunque, no, alle persone che sono qui, e questo va dato atto, e molte persone stanno dando anche ulteriormente disponibilità a insegnare l'italiano, a far conversazione, a stare accanto, a camminare accanto. Benissimo. Però prima Duccio diceva una cosa, secondo me, fondamentale: accogliamoli a casa nostra, accoglili a casa tua. La casa nostra è la nostra comunità, e qualcuno questa comunità in questo momento la governa. Ecco, la responsabilità di governare questa casa, cioè di accogliere, quindi, ce l'ha innanzitutto la politica. E la politica in questo momento ha ridotto dei fondi che nessun volontariato e nessuna raccolta fondi può evidentemente colmare. È un muro, si diceva prima, a me verrebbe da dire è un solco che nessun volontariato e nessuna raccolta fondi può colmare. Solo chi governa la casa in nome di tutta la comunità può e deve, dal mio punto di vista, colmare questo solco, costruire dei ponti su questi fossati.
Sì, io sono d'accordo, allo stesso tempo vorrei capire quelli che dicono che però prima bisogna aiutare le persone in difficoltà sul nostro territorio, perché noi quei finanziamenti che magari andiamo appunto ad erogare per aiutare le persone che arrivano, in qualche modo vengono tolti per molti dagli altri servizi, è vero o no?
Ma una cosa...
Faccio l'avvocato del diavolo.
Ma no, ma certo, va benissimo, ma una cosa non esclude l'altra, anzi le due cose vanno assolutamente insieme. Tu togli l'italiano allo straniero e mi fai un danno, perché io avrò meno possibilità di capirci con quella persona sull'autobus, che forse è bene che lasci il posto alla signora che ha bisogno di sedersi. Tu togli uno strumento di comunicazione fondamentale all'imprenditore che ha bisogno di quella professionalità o di quel manovale o di quel lavoratore o di quella, togli la possibilità di comunicare al vicino di casa che ha bisogno di un litro di latte e lo può chiedere allo straniero che vive accanto. Io penso che prima gli italiani sia un concetto molto riduttivo, e che tra l'altro riguarda proprio anche quello che facciamo con le persone che sono straniere presenti sul nostro territorio. Allora, prima l'italiano, prima l'integrazione, prima la conoscenza della lingua.
Sì, secondo me c'è una sorta di malinteso senso delle priorità, no? Siccome noi siamo nati qui, siamo i padroni di questo territorio e decidiamo noi chi accogliere, chi integrare, chi rifiutare. Ma io ho una visione molto diversa, diciamo, più
cosmopolita. Della proprietà privata, quindi, anche un po'.
Certo, beh, su queste basi, insomma, c'è fior di pensatori, tra cui Rousseau nel Settecento, che era contrario ad ogni recinzione, quindi ad ogni palizzata, ed è stato uno dei più grandi educatori della storia della filosofia occidentale. E ho una visione più cosmopolita: la terra è di tutti. Tutti hanno diritto di andare dove gli pare, diciamo, no? E a prescindere dalle motivazioni. Certo, ci sono delle motivazioni gravissime, ci sono persone che scappano da disastri ambientali, da disastri politici, da dittature, da abusi di diritti umani, c'è di tutto, no?
Però
clima. Di climatico, cioè i rifugiati ambientali. Ma tutti, è un diritto umano, voglio dire, quello di migrare, no? E così è stato anche definito da questo Global Compact delle Nazioni Unite, e che è riuscito a far firmare a 164 paesi del mondo un patto di, diciamo, di accoglienza globale, no? Perché questa è la storia di questo pianeta. È cominciata 2 milioni di anni fa, no? Con degli australopitechi che migravano, e probabilmente finirà così, anche se qualcuno sostiene che la vita sul pianeta Terra è iniziata senza l'uomo e finirà senza l'uomo, perché siamo una specie veramente devastante, voglio dire. Abbiamo avuto un successo evolutivo straordinario,
ma adesso stiamo forse un po' involvendo.
Stiamo combinando un bel po' di pasticci a livello globale, insomma. Però, insomma, lo scenario alternativo chiaramente è quello che configura tutta la fantascienza, tutti gli scenari fantascientifici, di una oligarchia, cioè un potere di pochi militarizzato, che sostanzialmente dice tu sì, tu no, anche a livello genetico, no? E infatti vedevo un tempo fa la vignetta di Bucchi, un disegnatore satirico, che ha ritratto un immigrato transgenico, che sarebbe quello più accettabile.
Ecco. Speriamo di non arrivare ai migranti transgenici, perché sennò sarà ancora più un casino parlarne.
Già adesso si fa un po' di fatica. L'italiano, due parole sull'italiano e su quello che è e come sta andando e cosa è successo con Prima l'Italiano.
Ma sì. è successo semplicemente che, come piccola associazione demo, di fronte all'applicazione diciamo del decreto Salvini anche sul nostro territorio, abbiamo avuto una reazione così anche un po' istintiva, se volete,
di pancia.
Ma è proprio vero che se qualcuno decide questa roba poi deve accadere così com'è? Cioè, davvero la politica ha questo potere, o forse anche la comunità, le persone hanno un potere? Allora abbiamo detto: guarda, per Natale regaliamo ore di italiano, e abbiamo, diciamo, aperto un conto corrente, abbiamo detto prima ai nostri amici, poi sempre più ampio, diciamo, il cerchio.
Una sorta di crowdfunding, quindi.
Ma sì, una raccolta fondi, che voleva anche avere, diciamo, il significato della segnalazione concreta, attiva, anche costosa, impegnativa, del proprio dissenso rispetto a quanto
sta del problema che c'è
accadendo. Dopo 20 giorni ci siamo trovati con 14.000 euro di donazioni, che sono 700 ore di italiano.
Allora, vedi che ho ragione io, pagate, che c'è gente che si dà da fare,
ma
comunque,
sì,
e a prescindere.
Ma certamente sì. La cosa che forse è mancata in questi anni, senza approfondire troppo, ma quello che manca in questo momento forse è proprio, diciamo, quella spinta alla mobilitazione. Non è vero che dobbiamo subire, non è vero che dobbiamo stare seduti sul divano a vedere quello che altri decidono al posto nostro. Ognuno può fare la propria parte, manifestare il proprio dissenso, anche secondo me con stile, non urlato, in maniera concreta, in maniera coinvolgente, non soltanto con un firma online che ha il tempo di un click, ma con la mia fatica, perché 20 euro, questo era il costo ed è il costo di ogni lezione di italiano che viene regalata, 20 euro sono 20 euro della mia fatica di lavoratore,
certo,
che tutti i giorni. Quindi ci metto la firma, ci metto la mia fatica, ci metto il mio impegno, ci metto la mia concretezza per dire a chi governa la casa: cambia rotta.
Allora, io, dato che devo sempre gettare un sasso e tirar via la mano, perché dobbiamo fare una pausa, però a questo punto, se io governo e penso che prima l'italiano ha avuto così successo, beh, allora continuate pure senza il mio aiuto. Pausa.
Voci al volo. Voci al Radio Dolomiti. Voci al volo.
Ah, fossi un piccione che dai tetti vola giù fino al suo cuore, almeno fossi in quel bicchiere che quando beve le andrei giù fino a un soppiede. Fossi morto tornerei per rivederla ogni mattina quando esce. Avessi il mare in una mano, ce ne andremo via fino al punto più lontano. Almeno pensami, senza pensarci pensami. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono parlami. Io e la notte siamo qua. Ma come si fa a tenere un cuore se ho le mani sempre sporche di carbone? Sono già passati mille anni, tanto è il tempo che ti guardo e non mi parli. Senza lei io morirei, ma chiudo gli occhi e so sempre dove sei. Sempre più lontano, ho dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano. Almeno pensa, senza pensarci pensa. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono parlami. Io e la notte siamo qua. Ma come si fa? Almeno pensa, senza pensarci pensa. Se vai lontano scrivimi, anche senza mani scrivimi. Se è troppo buio chiamami, prendi il telefono parlami. Io e la notte siamo qua. Ah. Buio svegliati, se stai dormendo sognami, se mi sogni io sono lì, dentro di te.
Ron con un brano di Lucio Dalla, Almeno pensami, in chiusura della puntata di oggi di Voce al Volo. Ancora qualche minuto insieme ai nostri ospiti per la puntata che abbiamo intitolato Cogito Ergo Integro, e si è parlato di integrazione, di un po' di anche fatti di cronaca, perché è quello che abbiamo messo sul piatto. Ci eravamo lasciati con una domanda che riprenderei brevemente con Mattia, anzi subito Mattia, dato che il pezzo l'hai richiesto tu, quello di Ron, ci dici perché? A parte che è un bel pezzo, un bel brano,
Intanto a me piace moltissimo Lucio Dalla, e quindi l'idea che questo sia un pezzo recuperato, diciamo postumo, mi piace molto, perché secondo me esprime bene il senso di comunità. Almeno pensami, cioè ognuno di noi ha bisogno di essere presso l'altro, quindi pensami, stai presso di me, io sto presso di te. E quello che integrazione, accoglienza, forse anche questo, no? Semplicemente io ti penso, io permetto che tu stai presso i miei pensieri e tu puoi accogliere anche i miei pensieri e la mia persona. È un modo di stare insieme, forse meno.
O di mettersi nei panni degli altri.
Sì,
anche, no?
Sì, sì. Ecco. Sapere che l'altro esiste, che si può pensarsi reciprocamente
a vicenda,
ecco, esattamente.
Non solo in una concezione di amore, di relazione, no, ma anche in una concezione di quella che stasera, no? Di quella che abbiamo
certo.
tirato fuori.
Cogito ergo sum.
Abbiamo ricomposto
il titolo.
Abbiamo quasi chiuso il cerchio, però per chiudere io quella domanda lì
è rimasta
un po' sospesa.
Qual era
no?
la domanda?
La domanda era, ma ok, prima l'italiano.
Ah, non potete arrangiarvi allora.
Potete arrangiarvi allora completamente, perché tanto senza di noi, noi che governiamo la casa.
La comunità non funziona così. La comunità non funziona che ognuno gestisce le proprie risorse private per quello che gli interessa, e quello che non gli interessa non lo paga. Non avremo una sanità pubblica, non avremo una scuola pubblica, non avremo strade messe a posto, o meglio, ognuno si gestisce il pezzo di marciapiede. Allora, perché io inizio a discutere del fatto che il marciapiede di una strada che non è la mia non va riparata e quant'altro. Allora, chi governa la comunità deve pensare a tutti, e fra questi tutti ci sono anche le sensibilità di chi pensa che le persone vadano accolte perché è un loro diritto fondamentale, perché è in gioco non soltanto la loro umanità, ma è anche in gioco la mia umanità. La raccolta fondi finisce a gennaio, non abbiamo né la voglia né la volontà né la possibilità di sostituirci all'ente pubblico, quindi l'ente pubblico faccia l'ente pubblico e noi cittadini facciamo i cittadini.
È stato un segnale importante, però
è un segnale che ha coinvolto più di 200 persone e che garantisce comunque che un pezzo di lezioni di italiano con insegnanti professionisti si continui a fare, ed è anche un modo per dire a quei professionisti non avete studiato per niente, abbiamo bisogno di voi, la comunità ha bisogno di voi, della vostra professionalità.
Perché, parentesi, questi professionisti che non lavorano più
sono tanti
e di casa nostra.
La maggior parte sono trentini, certo, chiaro. Giovani trentini.
Torniamo alla
quindi
casa
dovremmo pensare a dovremmo pensare prima a loro.
Almeno pensiamoci come cantarò.
Accogliere potrebbe voler dire pensare a loro.
Ma sono d'accordo con Mattia, cioè la convivenza pacifica con persone diverse, diciamo così, l'integrazione stessa, sono o non sono valori condivisi? Penso che dovrebbero esserli, no? Esserlo. Cioè, se c'è, dico a caso, un'alluvione in Val di Sole, non è che diciamo allora ci pensino quelli della Val di Sole che hanno questo problema, no? Il problema è della comunità, sempre che stiamo parlando di un problema, cosa che io non credo, certo. Perché non è un'emergenza questa della immigrazione, è un normale flusso, è quello che sta accadendo in tutto il mondo, mettiamoci il cuore in pace e quindi.
E governiamolo, no? Cioè.
Ma certo, governiamolo, e cioè, il problema è quello della solidarietà sociale, e il problema forse è che ci stiamo avviando, lo dico un po' provocatoriamente, verso un reato di solidarietà, guardando al decreto sicurezza di Salvini, no? Questa è una deriva che secondo me va assolutamente contrastata, insomma, a tutti i livelli.
Sì, guarda, io chiudo come faccio di solito, no? Con un piccolo pensiero. Mi ha fatto venire in mente, no, Duccio, parlando di emergenza, non emergenza. Allora, io sono arrivato in Trentino, vivo qui e penso che i trentini non si facciano prendere in giro facilmente. Non è un'emergenza, è un problema che assolutamente si può gestire.
Non so se ti lasciamo stare qua.
Da quanto tempo sei qua?
Sono qua sono più. Il tempo che ho passato qua è di più del tempo che ho passato
quindi,
in altri posti.
Quindi troppo.
Dimostralo. Ecco, infatti. E penso che appunto si possa governare questa cosa, perché si è in grado di farlo, e non facciamoci prendere in giro, e soprattutto non prendiamo paura, perché poi il tema della paura è un'altra cosa. Non dobbiamo avere paura, le cose vanno risolte, i problemi vanno affrontati, anche questo.
E partire da, e prendo un elemento della discussione di questa sera, partire da quella diversità che è elemento di ricchezza, credo sia un buon punto di partenza. Purtroppo il nostro tempo si conclude, anche perché tra poco ci sarà spazio per lo sport su Radio Dolomiti con il match di CEV a Trento insieme all'Itas Trentino. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie a Mattia Civico,
grazie a voi
per
davvero
essere venuto questa sera. Sera, presidente dell'associazione culturale Demo, che ha portato a termine ormai entro fine gennaio.
Entro fine gennaio
si chiuderà questo hashtag Prima l'Italiano. Grazie a Duccio Canestrini per essere stato con noi, antropologo che ci ha dato una bella punti di vista che forse non sempre vengono a galla.
Grazie a voi.
E grazie anche ad Andrea Fernandez, Non Profit Network, CSV Trentino. Ci risentiamo settimana prossima.
Alla settimana prossima. Ciao a tutti. Perfetto. Buona serata.
Una buona serata. Grazie. Tutte le puntate di Voce al Volo sono sul nostro sito radiodolomiti.com e in replica la domenica alle 14. Grazie. Buona serata.
Voci al Volo. Voci al Radio Dolomiti. Voci al Volo.